gli industriali nella Repubblica, dentro o oltre la democrazia?
Buongiorno a tutti. Allora, mi presento, io sono Zeno Gajaschi, faccio parte di Laboratorio Lapsus, siamo un'associazione milanese che si occupa di storia e ci occupiamo di storia contemporanea, ma la utilizziamo anche come chiave di comprensione per il presente. E oggi sono qua per presentare il libro di Elio Catania, Confindustria nella Repubblica, dal 46 al 75. Elio, oltre che essere stato un membro storico di Lapsus, uno dei fondatori, e ha curato anche il volume sempre per Mimesis dopo le bombe, e è stato uno dei coautori del libro, e in più si è occupato di due progetti di storia orale, uno sopra il vostro settembre, che si occupa della dittatura cilena, semplificando al massimo, e un altro che era Dachira Gaza Project, delle racconti di storia orale all'interno della striscia di Gaza. Questo libro mi fa molto piacere presentarlo perché ha origine in una lontana esperienza comune che abbiamo fatto entrambi quando lavorammo per Aldo Giannulli, all'epoca perito per il terzo processo della strage della loggia di Brescia all'interno della strage della tensione, quella del 1974. E, all'interno di questo, la particolarità che ha avuto questo processo, come tutti quelli che riguardano il tema delle stragi, è che nel momento in cui bisogna andare a ricostruire quei fatti, bisogna tenere insieme un'esagerazione di dati differenti. Da un lato perché tutti quanti gli avvenimenti della strage della tensione manca la cosiddetta pistola fumante, quella che in gergo viene definita la pistola fumante, quindi bisogna recuperare, riunire una moltitudine di elementi. Dall'altro, proprio perché bisogna cercare di ricostruire quali sono i moventi, quali sono i mandanti di un gesto del genere, in un clima complesso come quello della strage della tensione, quindi all'interno dell'Italia degli anni 60, nel contesto della Guerra Fredda, bisogna individuare e ragionare su tutte quante le organizzazioni che facevano parte di quel periodo, partitiche, non partitiche, cattoliche, le forze dell'ordine, gli apparati di sicurezza dello Stato, i militari, il blocco NATO, eccetera, eccetera, e ovviamente anche quindi di Confindustria. E qua ci avviciniamo. La particolarità però della tipologia di questi processi fa sì che all'interno di quel processo per la strage della loggia di Brescia il numero di carte è all'incirca 1 milione di pagine, cioè si parla di documenti, una mole di documenti spaventosa. Ed è proprio da qua che inizierei a chiedere a Elio come mai il lavoro di questo libro ha origine inizialmente dall'archivio presso la procura della Repubblica di Monza, di Brescia, scusate, a lavorare su Confindustria.
Allora sì, grazie a Zeno, grazie anche dell'invito. E sono molto contento appunto di poter parlare del libro qui a Perugia. Era da tempo che in realtà si stava pensando e si stava un po' ragionando con gli organizzatori di presentarlo appunto, e questa è stata una bellissima occasione, una bellissima iniziativa. Venendo un po' diciamo alla domanda anche che ha fatto Zeno, quindi come un po' sono partito fondamentalmente da l'archivio che, per semplificare, chiamerò l'archivio della strage di Brescia, no? Che appunto è sostanzialmente questa mole di documenti che, digitalizzati, come diceva appunto Zeno, sono più di 1 milione di pagine in PDF, quindi insomma questo soltanto per dare l'idea della vastità di carte, e che si compone sostanzialmente di che cosa? Noi appunto lo chiamiamo l'archivio della strage di Brescia perché sostanzialmente era l'archivio che all'epoca il pubblico ministero, Francesco Piantoni, che muoveva diciamo l'accusa contro i neofascisti, prevalentemente di Ordine Nuovo, e contro gli apparati uomini delle istituzioni e dei servizi di sicurezza che erano accusati di aver organizzato e attuato la strage del 28 maggio 74 in Piazza della Loggia a Brescia, Si sostanzialmente avrebbe utilizzato appunto il pubblico ministero queste carte per muovere l'accusa. Ora ovviamente il pubblico ministero non può da solo analizzare una tale vastità di documenti, una tale mole di documenti, e quindi si avvale sostanzialmente di periti e ausiliari, di tecnici. Questi tecnici in questo caso sono degli storici. E quindi diciamo questo archivio, questa mole di documenti è composta non soltanto dai precedenti procedimenti di Piazza della Loggia, ma anche dai processi che si sono svolti negli anni su Piazza Fontana, su altri avvenimenti ed episodi del quinquennio nero 69-74, quindi della strategia della tensione, episodi e processi che si sono svolti relativamente a tentativi di colpo di Stato autoritario in Italia in quel quinquennio, e oltre a questo anche tutta una serie di documentazione che è arrivata da diverse fonti, dalle inchieste giornalistiche dell'epoca che poi si sono sviluppate nel corso degli anni, dai lavori svolti dalla Controinformazione Militante Democratica, che ha contribuito insomma a ricostruire anche quello che era il quadro della verità storica su quegli anni. E diciamo all'interno di questa ampia mole di documenti, oltre a ritrovare sostanzialmente quelle che sono i ruoli, le complicità, le connivenze, gli obiettivi e il protagonismo e le azioni di uomini di sicurezza dello Stato, uomini degli apparati di sicurezza dello Stato e gruppi dell'eversione neofascista, beh, ci sono anche tanti altri documenti che raccontavano invece il ruolo di un soggetto che invece, quando si parla di strategia della tensione, è sostanzialmente un po' assente, lì sullo sfondo, non se ne parla più di tanto, o se se ne parla, se ne parla soltanto diciamo in termini di slogan, ma che invece ha avuto un ruolo molto importante. Questo ruolo è sostanzialmente quello di Confindustria come associazione di rappresentanza, principale associazione di rappresentanza degli interessi industriali del capitale privato in Italia, soprattutto in quel periodo, e dei singoli industriali che all'interno della Confindustria hanno appunto giocato un ruolo nella strategia della tensione, e non soltanto poi di fatto, diciamo hanno giocato un ruolo in tutte quelle fasi, in tutti quei tentativi di condizionamento della democrazia in Italia, che fin dall'alba della Repubblica si sono in qualche modo sviluppati e si sono in qualche modo mossi per dare un certo orientamento più moderato e più conservatore alla neonata democrazia, alla neonata Repubblica e ai suoi equilibri politici interni, ma ha fatto ciò non soltanto con un'azione che noi potremmo definire appunto di lobbismo, no? Quindi di condizionamento tramite finanziamenti economici a forze politiche o a singoli uomini politici o esponenti del governo, ma lo ha fatto anche attraverso le relazioni pericolose con tutta quella serie di soggetti e tutta quella galassia di organizzazioni e apparati che in qualche modo, anche con obiettivi e fini e piani anche spesso contraddittori e contrastanti tra di loro, ma si sono mossi anche al di fuori, diciamo, della legittima tutela degli interessi costituiti che un'associazione di rappresentanza sindacale come Confindustria può effettivamente svolgere in una democrazia, in un contesto di democrazia liberale. Lo ha fatto sviluppando relazioni pericolose con tutta una serie di conglomerazioni che soprattutto a destra si sono sviluppate e sono sorte, sono nate appunto fin dall'alba della Repubblica, e che poi nel quinquennio nero 69-74 hanno in qualche modo raggiunto il loro momento di maturazione, hanno portato alle estreme conseguenze quel principio e quelle prassi di guerra sporca che nello stragismo e nel golpismo hanno avuto, diciamo, le loro forme più radicali. E questi soggetti hanno avuto delle relazioni con Confindustria e con la classe industriale italiana. Ora, tutto questo appunto non l'ho, diciamo, scoperto io. Questo libro non è un libro, ecco, come si fa spesso e come si presentano spesso i libri che parlano di quegli anni o di certi avvenimenti, un libro che ha, diciamo, lo scoop in tasca, il libro che vuole risolvere il grande giallo dei misteri d'Italia, che misteri non sono, ma Invece è, diciamo, un libro che riannoda dei fili, mette un po' di ordine e cerca di far emergere quello che è un ruolo che è presente nei documenti, che è testimoniato ed è raccontato da documenti di diversa fonte e che è appunto il ruolo della Confindustria, del padronato italiano, che contrariamente, diciamo, alla narrazione anche dominante ed egemone, è stata tutt'altro che favorevole al progresso e alla democrazia, come invece viene presentata spesso oggi, ma anzi spesso l'ha in qualche modo ostacolata e condizionata a tutela dei propri interessi.
Ecco, con tutto quello che dici, a me personalmente viene spontanea una domanda, nel senso, anche dato il periodo particolare in cui hai scritto questo libro, non so se hai voglia magari di dire due parole sul periodo, che abbiamo visto tutti, è stato particolare, è il periodo del Covid, ma è come hai strutturato la ricerca, cioè partendo da questo archivio, poi come hai affrontato una ricerca per andare a costruire un libro comunque corposo da quella mole di documenti?
Allora sì, mi aggancio a questo anche per dire poi perché, no, in qualche modo è stato scritto questo libro. Diciamo la tematica, l'idea di in qualche modo sviluppare e parlare di Confindustria, del ruolo dei singoli imprenditori e del capitale privato nella storia politica della Repubblica Italiana, in qualche modo ce l'avevo da diverso tempo, del tema della strategia della tensione, oltre in qualche modo ad averci lavorato nel corso appunto del dibattimento del processo di Brescia, del terzo processo sulla strage di Brescia che si è svolto nel 2009-2010. Poi è stata una tematica che non da solo, anche assieme appunto all'associazione Lapsus, è stata una tematica che abbiamo affrontato e che abbiamo studiato e sviscerato e raccontato per 10 anni praticamente. E in questo spesso l'avevamo notato, era emerso, no, questo il discorso sulla Confindustria, no? Che però mancava di un lavoro organico. Ora è capitato che nel periodo del Covid, nel periodo della pandemia, oltre appunto a trovarmi chiuso in casa, ecco, come molte di noi, anche se non tutti, è capitato che a un certo punto, nei giorni del 25 aprile era il 2020, quindi erano i giorni del 75esimo anniversario della liberazione, sul Sole 24 Ore compare questo articolo che sostanzialmente dice, era intitolato dalle imprese e le banche, dalla lotta per la libertà 75 anni fa alla lotta per la ricostruzione nazionale oggi. Se vi ricordate, in quel periodo c'era questo parallelismo che andava tantissimo, no, tra dopoguerra e dopo pandemia, della serie, così come ci siamo rialzati 75 anni fa dopo una guerra, oggi ci rialzeremo dopo la catastrofe del Covid. All'epoca non sapevamo quanto sarebbe durata la pandemia e si pensava che appunto a fine aprile del 2020, insomma, sarebbe finita lì. Ovviamente un ruolo principale si faceva in questa, si diceva in questo articolo, così come ce l'aveva avuto 75 anni fa nella lotta per la liberazione, poi nella lotta per la ricostruzione, il capitale privato, bancario e industriale, allo stesso modo l'industria e le banche sarebbero state fondamentali per ricostruire e consolidare la democrazia oggi, dopo la pandemia. Ecco, e in questo articolo si raccontavano una serie di episodi e si citavano una serie di personaggi del mondo industriale dell'epoca come dei personaggi illuminati, no? Della borghesia appunto illuminata, democratica e progressista, tracciando una continuità storica all'interno di Confindustria, soprattutto una continuità fatta sostanzialmente di fedeltà all'ideale, al sistema democratico. Ora, questo articolo dal mio punto di vista era il classico articolo di abuso pubblico della storia, perché sostanzialmente si stravolgeva quella che era stata la storia reale della Confindustria e di molti industriali, non soltanto nel periodo della lotta di liberazione nel dopoguerra, ma anche prima, nel periodo del ventennio fascista, e volendo si può andare ancora dietro, ancora più indietro, al periodo liberale e alla fase in cui il fascismo nasce e si afferma, anche grazie all'appoggio del capitale industriale. E quindi in qualche modo questo ha mi ha un po' spinto a dire piano, però questo appunto è un abuso pubblico della storia, si può in realtà, ci sono i documenti che possono in qualche, che raccontano invece quella che è un'altra verità, quello che è stato un'altra storia, e dove invece emerge appunto questo ruolo importante della Confindustria sia durante il fascismo, che in qualche modo questa è una storia che è stata un po' più raccontata, anche se sempre timidamente, sia poi nella faticosa nascita, nella faticosa transizione dal fascismo alla Repubblica. E soprattutto il ruolo avuto da Confindustria nel primo trentennio repubblicano, che in qualche modo è anche un trentennio di aspri conflitti sociali, dove si scontrano non soltanto visioni politiche differenti, ma anche interessi sociali differenti, e in qualche modo si gioca in qualche modo una quella che doveva essere l'idea, il modello di modernizzazione, di sviluppo e di democrazia, poi di fatto, che si doveva andare a costruire, che si doveva andare a costruire in Italia. E quindi, diciamo, questa è stata un po' la spinta e l'idea anche quindi di contrastare una certa narrazione anche egemone che c'è oggi e che si basa anche sullo stravolgimento e l'abuso pubblico della storia, in questo caso della storia degli industriali italiani.
Tra l'altro, vabbè, il libro, come dicevo, parte dal, cioè il titolo Confindustria della Repubblica 46-75, ma si sa, qualsiasi persona, soprattutto gli storici, hanno questa declinazione di comunque anticipare sempre una serie di cose e di introdurre storicizzando tutti quanti i fenomeni. Quindi ovviamente il libro non parte dal 46, parte da prima, facendo un breve excursus su tutta quanta la diciamo l'Italia, dall'Unità d'Italia in poi, e su tutta quanta la componente del fascismo. Comunque egli dedica una decina di pagine abbondanti, e anzi proprio sul tema dimostra come spiega per bene come anzi gli industriali abbiano appoggiato tutta l'introduzione di una serie di leggi liberticide, soprattutto contro i lavoratori e contro i sindacati, per ovviamente reprimere qualsiasi emancipazione o diritto dei lavoratori. Quindi assolutamente. Tra l'altro, proprio su questo, e qua secondo me viene uno degli elementi anche molto interessanti di questo libro, che lo rende un po' completo, ecco. Tra l'altro sì, complimento anche nella postfazione Lia di questo aspetto di Rosati, del fatto che non ci sia limitati soltanto a guardare il punto di vista di Confindustria, ma tu hai preso anche tutta quanta una parte di archivi dei sindacati, insomma. Quindi sottolineando comunque tutta quanta la parte di conflittualità, diciamo, lavoro capitale. E quindi da qua sorge la domanda spontanea, ovviamente: come mai hai fatto questa scelta? Cioè, qual era il tuo scopo nel momento in cui hai voluto dare anche un po' l'altra prospettiva?
Io credo che una cosa molto importante quando si studia appunto la storia e la genesi anche dell'associazionismo padronale, perché poi di fatto appunto questo un po' cerco di fare. Zeno lo diceva prima, c'è un primo capitolo che il titolo è Confindustria nella Repubblica, c'è un capitolo che è Prima della Repubblica, in cui cerco in qualche modo un po' di molto sinteticamente tracciare la genesi e la storia e l'origine, no, di Confindustria, da quando nascono le prime associazioni i padronali industriali nell'Ottocento, fino poi agli anni 30, sostanzialmente all'avvento del fascismo. Questo perché? Perché io, diciamo, il metodo che seguo, la filosofia, diciamo, storica che un po' seguo, è quella che è definita storiografia della continuità, che in qualche modo cerca di studiare quelle che sono anche le continuità di lungo periodo nelle culture politiche, nelle culture sociali, in quelli che sono gli interessi economici e politici, blocchi sociali che si costituiscono nel corso del tempo, che ovviamente cambiano forma, nulla resta immutato, ma che in qualche modo trasmettono, no, degli elementi di continuità. In qualche modo, ecco, la storia di Confindustria è un po' questa, contiene anche questi elementi qua, no? Nel senso che Confindustria nasce sostanzialmente come associazione di rappresentanza di una classe sociale, gli industriali, che in Italia è una classe che storicamente si sviluppa molto più tardi rispetto a tanti altri paesi occidentali soprattutto, ma non soltanto. Gli industriali all'inizio sono una classe padronale, sì, ma i cui interessi sono subalterni e poco considerati rispetto a un'altra classe che è quella degli agrari, che ha un potere molto più forte nell'Italia unitaria, che avrà anche un peso molto maggiore per tutti i primi decenni di storia dell'Italia unitaria. Ma in qualche modo, quindi, questa è la storia di un'associazione che deve, di una classe sociale che si deve contrapporre, deve affermare i propri interessi da un lato rispetto alle vecchie classi proprietarie e possidenti, da cui peraltro molti industriali provengono, perché tantissime industrie nascono, il capitale industriale nasce inizialmente come capitale agrario. Basti pensare anche soltanto a una storia, la storia della Fiat è una storia che ha la sua origine in proprietari terrieri che a un certo punto decidono di investire i propri capitali, i propri risparmi nella nascente industria dell'automazione. E in qualche modo questo fa sì anche che quelle culture politiche estremamente reazionarie che erano proprie della classe agraria si trasmettono anche agli industriali. Ma al tempo stesso gli industriali devono anche fare i conti con un altro tipo di associazionismo che si sta cominciando a formare, che è quello sostanzialmente bracciantile e operaio. Esattamente come, contrariamente diciamo a una serie di luoghi comuni che si avevano soprattutto un tempo, diciamo, il socialismo non nasce nell'industria, il socialismo nasce nella terra, nasce nella questione della terra soprattutto. E quindi, diciamo, il primo conflitto sociale è un conflitto prettamente terriero, tra braccianti, tra contadini che sviluppano, che cominciano a cambiare forma da un punto di vista sociale, e anche proprietari terrieri, ma al tempo stesso si comincia anche a formare con le prime conformazioni, con le prime conglomerazioni, i primi centri industriali più, diciamo, moderni, contemporanei, anche la necessità di tutelarsi da che cosa? Da una conflittualità sociale che comunque le classi subalterne, i ceti subalterni in Italia, bracciantili prima, ma poi anche operai in tutte le loro sfaccettature, in una condizione molto eterogenea, portano avanti anche al di là di quelle che sono spesso le indicazioni e le volontà delle proprie organizzazioni sindacali e partitiche di appartenenza e di riferimento. C'è una disponibilità, una cultura al conflitto sociale che anche in questo caso mostra una sua continuità nel corso del tempo nella storia d'Italia. Non è soltanto il padronato che ha, diciamo, culture politiche non democratiche, culture politiche che comunque vivono e interpretano ogni tipo di mobilitazione da parte dei ceti subalterni e dei ceti lavoratori come una minaccia, no? Come una minaccia all'ordine sociale, interpretano la questione democratica sempre comunque come una minaccia di sovversione, di rivoluzione, ma sono anche le classi subalterne italiane che hanno una disponibilità al conflitto sia nelle forme, sia nella radicalità, sia nell'estensione, che è in qualche modo anche un unicum a livello storico nel panorama soprattutto europeo e soprattutto dell'Europa occidentale in particolare. E proprio per far fronte, diciamo, a quelle che sono anche le forme e le fasi e i cicli della conflittualità sociale, beh, anche gli industriali in qualche modo si adattano, anche Confindustria si adatta e si vive sempre in qualche modo l'organizzazione imprenditoriale questo muoversi sia nel confronto con gli altri ceti sociali possidenti, sia nel confronto con il potere politico centrale, con lo Stato, che non sempre e comunque tutelerà gli interessi del capitale privato in maniera integrale, come magari il capitale privato vorrebbe. Basti citare il caso, per parlare della Repubblica, il caso della nazionalizzazione dell'energia elettrica nel 62, che è una cosa che per Confindustria è il male assoluto. Il giornale di Asso Lombarda, che era egemone all'interno di Confindustria come associazione industriale locale, nei mesi precedenti alla nazionalizzazione dell'energia elettrica titolava che la nazionalizzazione dell'energia elettrica sarebbe stata l'anticamera della sovietizzazione del paese, e quindi in base a questa minaccia si in qualche modo legittimavano anche tutte le forme di opposizione, anche extra legale ed extra, diciamo, istituzionali, che si potevano mettere in campo. Ma al tempo stesso deve far fronte Confindustria anche a quelle che sono la conflittualità sociale, che in particolare che spesso e volentieri nella storia d'Italia, ripeto, è una conflittualità che in qualche modo tracima, che esce dai limiti che vorrebbero imporre anche le organizzazioni sindacali e partitiche, e che in qualche modo i ceti subalterni portano avanti spesso in maniera spontanea e autonoma, anche con un radicalismo appunto inedito, e che negli anni poi 70 effettivamente si esprimerà a pieno, e che in qualche modo verrà interpretato da Confindustria ancora una volta come una minaccia a cui far fronte con tutti i mezzi disponibili e necessari.
Ecco, appunto, nel senso, Confindustria quindi è, da un lato, nella sua definiamola la sua naturale, ecco, il suo ruolo naturale è, insomma, un'associazione che si occupa di lobbying, nel senso, si occupa di fare pressione su governi locali e nazionali affinché, diciamo, per perorare i suoi interessi, quelli degli industriali. Dall'altro però si concentra, e in quegli anni, come tu stavi anticipando, sempre di più, su proprio la dimensione di guerra coperta che sta all'interno della strage della tensione, cioè, anzi, più che della strage della tensione in senso più ampio, di tutta la guerra fredda, e quindi in particolare di attività anticomunista. Quindi ha una doppia dimensione Confindustria, e dal lato quello del lobbying, dal lato quella di quella che è stato definito il blocco civico-militare.
E quindi qua volevo un po' chiedere a Elio proprio questa doppia dimensione di Confindustria, come si manifesta in quegli anni?
Vabbè, provo a rispondere. Vado. La doppia azione di come si muove Confindustria, diciamo, sul doppio piano, lobbismo, strategia della tensione. Allora sì, un po' come dicevo prima, da un lato sin dalla sua fondazione, poi anche successivamente, nel periodo anche repubblicano, in qualche modo Confindustria cerca sempre di muoversi per condizionare sostanzialmente gli equilibri politici, gli equilibri anche sociali, per far sì che le diverse maggioranze, i diversi governi, che comunque sappiamo per tutta la cosiddetta Prima Repubblica saranno comunque guidati a partito egemone dalla Democrazia Cristiana, più diverse formule di governo, diverse formule di maggioranza, in qualche modo vadano sempre a tutelare gli interessi del capitale privato. Ora, in alcune situazioni, in alcune fasi, questa tutela, questo intervento riesce, ha successo effettivamente, così come magari avviene all'indomani delle prime elezioni politiche, quelle dell'aprile del 48 in Italia, quando sostanzialmente i risultati politici consegnano una maggioranza di governo il cosiddetto centrismo assoluto o centrismo perfetto, per cui sostanzialmente c'è una maggioranza stabile, centrista, a orientamento conservatore e moderato, che costruisce un modello di avvia un modello di ricostruzione basato su compressione salariale, su grande sostegno al capitale, all'industria privata, su interventi politiche e sociali non basate sulla costruzione, sull'avvio di un normale welfare, ma di un completo e moderno welfare state, come magari avviene in altri paesi, ma si basa più su interventi speciali una tantum, come è esemplificato ad esempio in Italia da quella che è la misura per eccellenza, no? La cassa per il mezzogiorno, che non è una misura effettivamente che va in qualche modo a costruire un sistema di anche redistribuzione economica, dello sviluppo economico, ma piuttosto si basa sostanzialmente su finanziamenti straordinari e a pioggia e rinnovati una tantum, e ripeto, sulla compressione sociale, salariale, eccetera. E tutto questo è visto positivamente da Confindustria, che appunto in questa prima fase, in quell'occasione, riesce a ottenere in qualche modo la tutela dei propri interessi. Questo però non accadrà sempre. Prima si citava ad esempio la nazionalizzazione dell'energia elettrica, che è una misura voluta dal governo all'inizio degli anni 60, quando si avvia anche la fase detta del centrosinistra, con prima il sostegno esterno e poi l'ingresso dei socialisti al governo, cosa che per tutto il decennio precedente era stata vista come un'anticamera della presa del potere da parte dei comunisti, cosa che invece poi una serie di cambiamenti politici portano invece a rendere più accettabile e portano anche all'avvio di prospettive politiche più progressiste, come da un lato la nazionalizzazione, dall'altro una politica di pianificazione economica che garantisse anche la redistribuzione di quello che erano stati, diciamo, le accumulazioni di capitale che si erano avute durante il periodo del cosiddetto boom economico, del miracolo economico, che però avevano anche comportato gravi disuguaglianze e non avevano garantito una reale redistribuzione dell'accumulazione anche alle classi lavoratrici. E ancora successivamente, alla fine degli anni 60 e poi nel corso degli anni 70, quando si giocano invece degli scontri sociali molto duri, che partono dalle rivendicazioni dei lavoratori, in particolare degli operai metalmeccanici rispetto al rinnovo dei contratti, ma che poi si estendono anche a tutta una serie di categorie di lavoratori precedentemente estranei alle mobilitazioni sociali e che si battono in qualche modo per raggiungere quegli obiettivi di modernizzazione più equa, più democratica, che invece non erano stati mantenuti e raggiunti garantiti nel dopoguerra. Beh, anche in quel caso, in qualche modo, Confindustria e gli industriali privati decidono di giocare tutte le loro carte, e di dire, oltre all'azione di lobbismo, al finanziamento, che se inizialmente si rivolge soltanto ad alcuni soggetti politici come i liberali o come alcune correnti della Democrazia Cristiana, poi progressivamente nel corso degli anni raggiunge sostanzialmente quasi tutto lo spettro politico, anche se esclusi, diciamo, sostanzialmente il Partito Comunista, escluse le correnti sinistre del Partito Socialista, ma invece compresi ad esempio l'estrema destra, perché si registrano documenti alla mano, i primi finanziamenti al movimento sociale fin dalla fine degli anni 50, i primi finanziamenti e incontri con il gruppo stragista Ordine Nuovo fin dal 62, e rapporti che poi in qualche modo proseguono non solo in termini economici. E diciamo quindi che in qualche modo questo studiare un po' la documentazione, poi nel libro è riportata, no? Ogni racconto, il racconto di ogni fase, di ogni episodio ha a suo sostegno anche tutta una serie di documenti di diversa fonte, come dicevo prima, quindi gli apparati di sicurezza dello Stato, fonti interne agli industriali, fonti interne al Partito Comunista o ai sindacati, quindi fonti anche di diversa provenienza, che raccontano il fatto che sostanzialmente Confindustria in alcune fasi è più disponibile sia ad accettare la democrazia quando però vede il gioco democratico, quando vede i propri interessi tutelati, mentre invece quando questi interessi sono minacciati, e Confindustria e gli industriali, questa è una deformazione che loro hanno tutt'oggi, cioè quello di considerare i propri interessi coincidenti con gli interessi generali del paese, con gli interessi nazionali, beh, in quel caso, se quegli interessi quindi sono minacciati, essere minacciato è l'ordine e l'equilibrio sociale, appunto ogni mezzo è disponibile ed è legittimo. Quindi da questo punto di vista diciamo che fin dagli anni 50 Confindustria sviluppa sia come, ripeto, associazione di rappresentanza dei generale di rappresentanza degli interessi, sia come singoli industriali, delle relazioni con tutti quei gruppi che si muovono al di fuori o sul limite della legalità costituzionale e che in qualche modo sostengono anche la necessità di agire contro il nemico interno. Il nemico interno che in particolare all'indomani della guerra era il Partito Comunista, ma non soltanto, In ogni caso saranno sempre le classi subalterne che rimarranno una minaccia anche quando l'atteggiamento verso il Partito Comunista progressivamente cambierà e anche quando alcune correnti interne di Confindustria cominceranno a prospettare la possibilità, soprattutto nel periodo del compromesso storico, quindi a metà anni 70, la possibilità di coinvolgere anche un partito comunista più maturo nella stabilizzazione e normalizzazione del paese. E in qualche modo la cui anomalia principale era proprio l'alto tasso di conflittualità sociale. E questo, giusto per agganciarmi, mi sembra importante dire, ecco, noi non ci dobbiamo immaginare in qualche modo Confindustria come un blocco monolitico in cui sono tutti d'accordo, in cui hanno tutti lo stesso obiettivo, in cui sono tutti d'accordo nelle modalità per portare avanti la pressione e l'influenza sociale, l'azione politica del padronato. Confindustria è un animale al suo interno eterogeneo, con correnti diverse, con interessi differenziati e anche punti di vista diversi su come svolgere questa azione di copertura. Per cui all'interno, diciamo, della Confindustria noi possiamo individuare una destra confindustriale che è rappresentata prevalentemente dal cosiddetto polo milanese, da Asso Lombarda, in particolare da, diciamo, gli industriali elettrici, cementizi, che rappresentano l'ala più, i petrolieri, che rappresentano l'ala più reazionaria della Confindustria, e poi che quindi è assolutamente contraria e ostile nei confronti dello Stato, nei confronti dell'intervento dello Stato in economia, contraria a ogni possibile accordo di normalizzazione nei confronti dei sindacati e per normalizzare delle relazioni sindacali, mentre invece c'è al suo interno una sinistra confindustriale, tra virgolette, che non ci dobbiamo immaginare sinistra, diciamo, come orientamento politico, ma sinistra inteso come un gruppi di interesse che fanno capo al polo torinese, in particolare alla Fiat, che sono, o alla Pirelli di Milano, che sono invece più favorevoli a un accordo con lo Stato anche per, diciamo, ottenere investimenti produzioni a basso costo da parte delle industrie di Stato per la propria produzione. Quindi si parla di industria automobilistica, la Fiat è anche ovviamente impegnata nell'industria militare, che quindi inevitabilmente ti porta ad avere degli intrecci di interesse e dei rapporti con lo Stato, ma è anche favorevole magari a moderate aperture salariali e aperture anche nei confronti del sindacato. Tutto questo però non ci deve far dimenticare che, ad esempio, la stessa Fiat, che all'inizio degli anni 60 aveva l'amministratore Valletta che diceva: io sono sostenitore, sono favorevole alla formula del centrosinistra perché sono in linea coi tempi, piuttosto che quando inizia l'era Agnelli alla fine degli anni 60 abbiamo i fratelli Agnelli che cominciano a tendere la mano anche al Partito Comunista e alla CGIL per normalizzare i rapporti, sono però gli stessi che dal 49 al 71 avviano una schedatura di massa che porterà in questo lasso di tempo allo schedare oltre 350.000 dipendenti, lavoratori e lavoratrici della Fiat, questa cosa proseguirà nel corso degli anni in stretto accordo con il servizio segreto militare, con cui la Fiat ha sempre avuto un rapporto molto stretto, e anche a sostenere opzioni, diciamo, di cosiddetto golpe bianco, cioè di riforma presidenzialista autoritaria del paese, mentre invece, diciamo, l'ala destra di Confindustria sosterrà invece le opzioni più radicali di golpe anche alla greca o alla modalità latinoamericana, tanto per intenderci.
No, allora, hai fatto benissimo a fare questo inciso anche sulla definiamo la conflittualità interna Confindustria, il fatto che non ci fosse una linea politica univoca, altrimenti il rischio è di andare verso semplificazioni banalizzanti che danno una rappresentazione della realtà macchiettistica, tant'è che la stessa strage della tensione vede la fusione di attori che hanno scopi con degli elementi in comune ma anche forti divergenze e motivazioni alle spalle completamente differenti. La mano armata che fa le stragi sono le organizzazioni neofasciste, ma queste organizzazioni hanno diciamo, dietro di sé la speranza che nell'Italia possa ritornare una dittatura o comunque un regime autoritario molto rigido. Dall'altro lato invece, per quanto riguarda il blocco NATO più conservatore della società italiana, c'è più l'idea invece di una diciamo messa al bando del Partito Comunista o comunque di una repressione dei movimenti di sinistra, ma non la messa in discussione di quanto lo Stato democratico. All'interno dei servizi segreti ci sono conflittualità, divisioni, cioè la stessa strategia di tensione è insomma per niente banale, per niente lineare, anche se però, come direi, mi verrebbe da dire la Confindustria, nel momento in cui il pericolo rosso viene percepito come appunto un pericolo, le divergenze interne si compattano e lo scopo diventa quello della repressione della dimensione comunista o comunque delle lotte dei lavoratori e di emancipazione dei lavoratori. Andrea, a conclusione, insomma, io consiglio caldamente di leggere il libro di Elio perché veramente è un'ottima chiave di lettura per comprendere gli anni 60-70 di questo paese e anche sempre per cercare un po' di far chiarezza su quella che noi amiamo definire strategia della confusione, ovvero tutto quello, il rimasuglio della strategia della tensione e poi degli anni 70 e poi di quelli che sono stati definiti successivamente gli anni di piombo, che hanno fatto sì che questa costante allerta del pericolo rosso sia rimasta talmente tanto che nella società alla fine si è rimasta questa memoria che vede tutta quanta il pericolo e la violenza arrivare solo da quella parte, dimenticandosi invece di tutto il resto, e che resto, mi verrebbe da dire. E quindi insomma consiglio caldamente la lettura di questo libro per far chiarezza su questo. Grazie.